È sicuramente un documento importante che ha così una prima veloce occhiata. Ho visto che ha preso in considerazione le osservazioni che sono giunte dalle diverse comunità ai lineamenti e che sarà una buona base di partenza per i lavori che si svolgeranno il prossimo ottobre. L'istrumentum è ben fatto, adesso dipenderà anche dai padri sinodali partire da questa base per sviluppare le diverse argomentazioni sulla vita del Medio Oriente, qui in Terra Santa in particolare.
Ecco, il documento parla di piccolo gregge dei cristiani del Medio Oriente e definisce i due obiettivi principali del sinodo, e cioè rafforzare i cristiani nella loro identità e ravvivare la comunione ecclesiale tra le chiese.
Sì, quando si è una piccola minoranza sparsa in questo grande Medio Oriente, il problema dell'identità è sempre molto forte perché si è schiacciati dalle grandi maggioranze, anche dalle grandi sfide culturali, dalle sfide anche del tempo. In Terra Santa poi ci sono due comunità maggioritarie, quella ebraica innanzitutto e poi quella musulmana, quindi il problema dell'identità emerge con forza, identità che si deve difendere e custodire non chiudendosi a riccio, ma nella formazione, nell'ambito dell'educazione e nella coscienza di sé serena nei confronti dell'altro. Poi l'altro aspetto molto importante è la comunione. Il Medio Oriente è noto e conosciuto per essere ricchissimo di tante tradizioni diverse che poi però possono correre il rischio di richiudersi una di fronte all'altra quando non contro l'altra. La comunione, essendo poi soprattutto numeri piccoli, è la prima testimonianza che i cristiani devono dare alle grandi maggioranze, soprattutto musulmana, in tutto il Medio Oriente.
Il documento sottolinea l'urgenza del dialogo con ebrei e musulmani, ma non nasconde le difficoltà dei rapporti dei cristiani con queste due maggioranze.
Beh sì, è la sfida principale. Da un lato bisogna evitare di cadere nei copioni già scritti, quindi passare noi come le vittime di queste grandi maggioranze, oppure dall'altro dire che va tutto bene, o rimanere insomma nelle cose già dette. È importante mantenere chiara la propria identità e è importante trovare canali di comunicazione con la società, con l'Islam e con l'ebraismo, ma direi non solo con giudaismo e Islam, ma anche con le società che sono impermeate di Islam e di ebraismo, cioè la società israeliana, con le popolazioni, non solo con le religioni. Quindi la Chiesa ha il dovere, e questa è la sfida principale, di trovare canali di comunicazione con le popolazioni, con le autorità educative, insomma, dei vari paesi, per mantenere viva la propria testimonianza e anche la serenità delle comunità cristiane.
Ecco, i mass media hanno messo l'accento in particolare su un passo del documento dove si parla di occupazione israeliana dei territori palestinesi e di ingiustizia politica imposta ai palestinesi. Che cosa dire?
Beh, questo è una cosa dolorosa, è una ferita aperta per la vita della comunità cristiana di Terra Santa, che è evidente. Quindi, quando si parla del dialogo, soprattutto il dialogo con l'ebraismo, con Israele in Terra Santa, non può evitare di parlare del conflitto. La sfida è proprio qui, non limitarsi però a parlare del conflitto, che non può essere l'unico criterio di interpretazione dei rapporti tra noi, che la società israeliana è composta di tante anime, di tante opinioni, ecco, non sono tutti soldati. E questa sarà anche la sfida per la Chiesa, per trovare canali giusti di comunicazione con la società israeliana che parta sicuramente, non prescinda dalla situazione politica, dal dolore di tante famiglie palestinesi, ma che sappia anche dare delle prospettive per andare oltre.
Si sottolinea anche che l'estremismo islamico sta crescendo e che costituisce una minaccia per tutti, anche per i musulmani.
Sì, no, non è un problema contro i cristiani, è un problema della società musulmana sicuramente, che colpisce sicuramente anche la minoranza cristiana che si sente in alcune parti, penso all'Iraq, ma non solo, sempre più esclusa dalla vita pubblica, dalla vita civile. È importante dunque, proprio per mantenere viva la propria identità, affermare con forza e chiarezza e determinazione i diritti di tutti e la democrazia, allo stesso tempo evitare generalizzazioni e dire ecco, i musulmani sono contro i cristiani. Questo è una generalizzazione che facilita il fondamentalismo, paradossalmente non il contrario.
C'è un appello forte alla libertà religiosa, dove si dice anche che i musulmani non fanno distinzione tra religione e politica, il che mette i cristiani nella situazione delicata di non cittadini.
Esattamente. certamente è un problema serio questo, perché in Medio Oriente le identità sono definite dalle appartenenze religiose, per cui se tu non sei un buon musulmano, una delle accuse è che non sei un buon cittadino, e per essere buoni cittadini bisogna essere musulmani. Questo ovviamente non può essere ammesso, non può essere accettato dalle comunità cristiane, che dovranno con forza, determinazione, ma serenamente, senza polemiche, dovranno ribadire il proprio diritto. I cristiani sono pieni cittadini del Medio Oriente, sono nati qui e resteranno qui e hanno tutti i diritti di cittadinanza senza doverla giustificare per nessuna ragione al mondo.
Si lancia anche l'allarme dell'immigrazione cristiana e si dice che la scomparsa dei cristiani rappresenterebbe una perdita per il pluralismo del Medio Oriente.
Assolutamente sì, è un problema purtroppo vecchio, quella dell'immigrazione dei cristiani. Dal Medio Oriente in genere si tende a immigrare e i cristiani, che sono già una piccola minoranza, tendono a sottigliarsi sempre di più. Ma i cristiani, come ho detto, sono nati nel Medio Oriente, siamo nati qui in Terra Santa, e che è ricchissima di tradizioni cristiane, e la scomparsa della presenza cristiana sarebbe anche la scomparsa di un retaggio culturale molto importante e anche di una ricchezza di vite e di pluralismo che il Medio Oriente ha sempre avuto e conosciuto.
Il documento parla anche della crisi delle vocazioni.
Che è un problema delle vocazioni, un problema purtroppo in generale un po' in tutta la Chiesa. Vocazioni ce ne sono, ma si tratta, come un po' in tutto il mondo, di qualificare e di preparare meglio i nostri candidati alle sfide culturali che il Medio Oriente pone in maniera sempre più evidente e pressante.
Ecco, le sue speranze per questo sinodo?
Le mie speranze è che tutti questi argomenti che sono stati sollevati dagli strumenti laboratori, che sono veramente tanti, possono essere approfonditi, elaborati sempre meglio, sempre di più, e che si possono avere alla conclusione due, tre linee pastorali evidenti, chiare, per tutte le comunità cristiane che sono in Medio Oriente, che possono quindi sentirsi ancora più incoraggiate e abbiano soprattutto una indicazione chiara da parte dei loro pastori su dove la Chiesa vorrà camminare nelle prossime generazioni in Medio Oriente.